redigio.it e la storia continua.
La storia della saffa, e qui è l'inedita storia del sapone. Ogni prodotto ha la sua storia, che è anche storia di costume e a volte anche di scostumatezza. Dipende poi dalla sincerità del prodotto. Nell'articolo che segue è in causa il sapone, che è uno dei prodotti della nostra azienda, la saffa. A ricostruire questa storia, ad arricchirla di dati e a fantasticizzarla, ci ha pensato l'ingegner Donato, che con il sapone di Legnano ha avuto molto a che fare. Quel giovin da bene che pungesse lodevole vaghezza ad allargare gli orizzonti della cultura propria sull'argomento de il sapone e cercare volesse tra vetusti tomi del subabbo un libro all'uopo, con facilità vi reperirebbe un di quei volumoni dal convincente e autorevole titolo di Novissimo Dizionario Universale della Lingua Italiana. Chissà perché, tutte le volte che lo vedo mi vengono in mente gli altri quattro nuovissimi: la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso. E voltando di pagina in pagina, avanti e indietro, giungerebbe alla fine alla parola ansiosamente ricercata. Eccola. Sapone, uguale, termine popolare per sapientone. La onde per cui, se pretendesse di lavarsi le mani sporche per la ricerca sul libro trascurato, prendendo un sapientone, mal gliele incoglierebbe. Anche se si limitasse ad asciugarsi le mani nel suo immancabile barbone, pilifero, non canino, altrimenti ci perderemo troppo per strada. Che se ancora trasformatosi in viandante intabarrato si aggirasse per le sale greche del Louvre senza bastone, perché gliel'avrebbero fatto lasciare l'ingresso, e trascurate le varie veneri, marmoree senza braccia o gli altri fregi statuari, si dilettasse ad esaminare vasi antichi, vi troverebbe, senza sorpresa, un vaso attico della fine del V secolo avanti Cristo, rappresentante su fondo nero due fanciulli che giocano con le bolle di sapone. Da che potrebbe dedurre il giovane viandante che il sapone era noto sin da allora ed impiegato a far bolle, argomento importantissimo in fisica, tanto che perfino dei celebri scienziati dell'Ottocento, che non vi vado a nominare, e fecero moltissimi esperimenti e un libro che fu pure scritto da un certo professore e presidente della Physical Society di Londra, libro che fa testo in materia e dal quale si apprende che le bolle di sapone hanno consentito di sviluppare un importante capitolo della fisica, quello della tensione delle superfici libere dei liquidi. Che se poi, nel continuare del suo peregrinare, si rintanasse in una saletta di qualche biblioteca nazionale e a lungo leggesse, ricercando, scoprirebbe che, a quanto pare, gli antichi egizi usavano delle erbe saponarie ad elevato potere schiumogeno. Ma per farne che? Mistero. Scoprirebbe poi che alcuni autori ritengono persino che i fenici facessero del sapone nel VII secolo avanti Cristo e lo usassero come articolo di baratto con i Galli. A qual proposito, invece, Plinio scrive che questi ultimi, per primi, lo prepararono. Prodest et sapo gallicorum hoc inventum rutilandus capillis, eccetera, 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 il che vuol dire, presso poco, che i galli inventarono il sapone, da loro chiamato saipo, in pasta o liquido, per farsi diventare rossi i capelli, fatto con il grasso di caprone e cenere di faggio, e che lo usavano di più gli uomini germani che non le donne. Sembra che anche i romani antichi facessero uso di sapone, preferendo quello proveniente, quello dall'Asia, e fra questi un tipo che doveva servire per tingere di nero i capelli. D'altronde, negli scavi di Pompei venne scoperta una saponeria, con magazzini ben riforniti di merce e abbastanza ben conservata, nonostante l'implacabile opera distruttrice del tempo. Soltanto nel secondo secolo d.C. si cominciò a riconoscere al sapone importanza come mezzo per lavare e pulire. Pare, anzi, che il famoso medico Galeno, 130-200 d.C., abbia per la prima volta consigliato l'uso del sapone come detergente per il corpo, oltre che come unguento e medicamento. Secondo un altro medico, Teodoro Prisciano, 385 d.C. circa, il sapone veniva usato come shampoo ed egli è il primo a menzionare la professione del saponarius, o saponiere, ovvero saponificatore. Ad ogni modo, nel periodo dell'Impero Romano, l'uso del sapone divenne popolare. Ve n'erano di due qualità: il sapone dolce, preparato secondo Plinio con cenere, sego e calce, e il sapone forte, fatto con l'aggiunta anche di sale. Uso che con il tempo aumentò parallelamente all'uso della biancheria, quella da lavare. Ma dopo la caduta di Roma, la storia del sapone è registrata ben poco. Forse il suo uso diminuì, ma la sua fama si diffuse tanto che circa nell'Ottocento il celebre chimico arabo Jabir ibn Ayyan, chiamato Geber, padre della chimia, ripetutamente menzionò nei suoi scritti il sapone come mezzo per pulire. Nello stesso secolo, Marsiglia divenne famosa per l'industria del sapone. Poi, nell'undicesimo secolo, vennero la produzione di Savona e Genova. Nel dodicesimo secolo, quelle di Bristol, poi Londra e poi di Spagna. E troviamo perfino un saponiere anche nella vita di Cristoforo Colombo. Si tratta di un certo Salcedo, rispettabile profumiere di Siviglia e fabbricatore di sapone privilegiato, che aveva imparato un po' di nautica dall'ammiraglio del Mar Atlantico e domiciliato a San Domingo nel 1499. Questo Salcedo nel 1504 condusse due navi a trarre in salvo Cristoforo Colombo da Santa Gloria, ove era naufragato un anno prima. Ma in definitiva, però, nei secoli a cavallo del nostro Rinascimento, il monopolio mondiale della fabbricazione del sapone fu tenuto da Marsiglia, Savona, Genova, Venezia e Alicante. Fu spesso proclamato che la fabbricazione del sapone nel Medioevo fu sviluppata soprattutto in Germania, ma ciò sembra poco probabile, poiché l'uso del sapone nell'Europa centrale, e a quel tempo e anche dopo, fu così insolito che una scatola di sapone presentata alla duchessa di Jülich nel 1549 causò grande sensazione, e persino più tardi, nel 1672, quando un tedesco, un certo Leo, mandò a Donna di Schleninz un pacco di sapone dall'Italia e lo accompagnò con una descrizione dettagliata sul come usare tale prodotto prezioso e misterioso. Comunque l'industria divenne fiorente anche in Inghilterra, dove i saponieri dovevano pagare una tassa sulla produzione. Dopo le guerre napoleoniche tale tassa era di 3 scellini alla libra e le caldaie erano munite di un coperchio che poteva essere chiusa a chiave ogni sera dal finanziere per evitare produzioni notturne ed evasioni fiscali. Quando la tassa venne abolita nel 1853, lo Stato inglese ci rimise oltre 1 milione di sterline all'anno. La scoperta della produzione della soda con il metodo Leblanc, 1804, diede grande impeto alla produzione e dopo i famosi studi eseguiti sui grassi da un Schreveul del 1810-1830, la fabbricazione del sapone si estese ovunque, nel XX secolo anche alla sapa. Oltre che a far bolle e a lavare, il sapone ha anche altri scopi e usi. Per esempio si usa per lubrificare seghe da legno o per fare scorrere cassetti duri da smuovere. Ad esempio, ancora, la saponificazione serve per eliminare gli scarti di macelleria, i grassi irranciditi e i nemici, famosa riguardo fu la Canciulli. Seconda parentesi per gli amanti del teatro. Al processo della Canciulli assistettero come cronista giudiziario Romolo Valli. Altri infiniti usi, passati nel dimenticatoio, hanno lasciato tracce nella lingua, anzi nelle lingue. In milanese, lavar la faccia senza sapone stava per prendere a sberle. In italiano, dar del sapone vuol dire adulare, mentre pigliare il sapone significa lasciarsi corrompere con donativi. Espressione viva pure nel secolo XVII, e in francese dar del sapone vuol dire sgridare, in inglese insaponare significa pure adulare. Per concludere, mi piace ricordare un curioso aneddoto storico. Nel secolo XIX un popolo oppresso venne liberato da un esercito di valorosi. Questi, a loro giungere, iniziarono a distribuire sapone agli indigeni, che lo tagliarono a fette e lo mangiarono in mezzo al pane. Le risate divennero la favola delle genti circostanti. A distanza di un secolo circa, lo stesso popolo venne liberato da una seconda volta da un altro esercito di prodi che, a loro giungere, iniziarono a distribuire tavolette di cioccolata ai locali. Questi, memori della figuraccia fatta dagli antenati, presero le tavolette e andarono a lavarsi la faccia.